Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, sempre su Radio Incontri in Blu Cortona. Sono sicuro, qualcuno starà pensando, no, Vespa anche su Film alla Radio. Invece no, la celeberrima sigla del programma televisivo Porta a Porta è proprio presa dalla colonna sonora del film di questa puntata. La pellicola è l'adattamento cinematografico Colossal dell'omonimo romanzo di Margaret Mitchell del 1936. Proiettato in anteprima ad Atlanta il 15 dicembre 1939, il film fu accolto positivamente dalla critica, che ne apprezzò soprattutto il cast. Nel 1940 vinse 8 premi Oscar, all'epoca un record, tra cui miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura non originale, miglior attrice, Vivien Leigh, e miglior attrice non protagonista, Mamie Hettie McDaniel, prima afroamericana a vincere un Oscar, più 2 statuette speciali. Il film di questa puntata è Via col vento.
Era una volta in America una terra abitata da gente spavalda, ricca di piantagioni di cotone, chiamata il Vecchio Sud. Era un mondo aggraziato, destinato a scomparire. Un mondo di galanti cavalieri e di gentili dame, di padroni e di schiavi. Clark Gable e Rhett Butler, Vivien Leigh e Rossella O'Hara, Leslie Howard e Ashley Wilkes, Olivia de Havilland e Melania Hamilton.
Sempre amato, non ho mai potuto amare nessun altro. Lo sai che ho sposato Charles solo per me. Ashley, dimmi che anche tu mi ami.
È il ricordo di un sogno, di tutta una civiltà spazzata via dal vento. Torna sugli schermi il più memorabile spettacolo cinematografico di tutti i tempi. La guerra civile americana è il vasto e pittoresco sfondo su cui si svolge l'immortale storia d'amore di Rhett Butler e di Rossella O'Hara, nel film prodotto da David Selznick dal romanzo di Margaret Mitchell, Via col vento. Il più acclamato, il più amato film dei nostri tempi. Via col vento.
Ray! Dove vai? Che sarà di lui? Che farò?
Francamente, cara, non me ne importa niente.
Alla vigilia della guerra civile americana, nel 1861, Rossella O'Hara vive a Tara, la piantagione di cotone della sua famiglia in Georgia, con i genitori e 2 sorelle. Rossella scopre che Ashley Wilkes, che lei segretamente ama, si sposerà con la propria cugina, Melania Hamilton, e il fidanzamento verrà annunciato il giorno successivo durante una merenda a casa di Ashley, nella vicina piantagione delle 12 querce. Alla festa, Rossella dichiara primatamente i suoi sentimenti ad Ashley, ma lui la rifiuta, rispondendo che lui e Melania sono più compatibili. Rossella è irritata quando scopre che un altro ospite, Rhett Butler, che non gode nemmeno di una buona reputazione, li ha sentiti parlare. Era sul divano. Mentre Rossella guarda Ashley baciare Melania, il fratello minore di Melania, Carlo, le chiede di sposarlo. Pur non essendo innamorata, Rossella consente. E pensando di poter così dimenticare Ashley, e per dispetto verso di lui, sposa Carlo prima che egli parta per la guerra.
Arrivare padrona, Miss Rosella, Miss Usel, Miss Carol e la mamma è qui.
Correre a curare povere ultragioni bianchi invece di venire a casa per cenare. Guki, accendere fuoco, arrivare padrona. Padrona non dovere trapassarsi così.
Porco.
Sì, mamma.
Portare lampada nel portico.
Lei si ammalare.
Padrone, è arrivata Miss Elena.
Lei si affaticare per quelle ultragioni bianche.
Stare zitti voi cani, sembra abbaiare. Tu alzare da lì. Non sentito che Miss Elena è arrivata? Corri a prendere casetta medicine.
Non state preoccupati, Miss Elena, padrona.
Va bene, porco, eccomi qua.
Mrs. O'Hara, oggi abbiamo finito la ratura. Che ordini avete da darmi per domani?
Mr. Wilkerson, torno dal capezzale di Emma Slattery. Vostro figlio è nato e...
Mio figlio, dite? Davvero, non capisco.
È nato e misericordiosamente è morto. Buonanotte, Mr. Wilkerson.
Io avere preparato cena, vuoi mangiare?
Dopo le preghiere, mami.
Sì, Miss Elena.
Mr. O'Hara, devi licenziare Jonah Wilkerson.
Licenziarlo, Mrs. O'Hara? È il miglior sorvegliante che ci sia.
Domani stesso devi andarsene.
Ma... No.
Sì?
Quel nordista e quella stracciona della Slattery.
Poi ne parliamo, Mr. O'Hara.
Sì, Mrs. O'Hara.
Ora lo dico alla mamma.
Ma perché?
Smettila. Mamma? Mamma, voglio il vestito verde. Mamma, voglio il vestito verde di Rossella, io.
Mamma. Che tono sgarbato, Susele. Il tuo rosa è delizioso.
Oh, mamma, mi lasci andare al ballo domani
sera. Puoi metterti la mia collana.
Perché? Non posso stare alzata per il ballo.
Rossella. Hai l'aria stanca, cara. Non stai bene?
Sto bene, mamma.
Perché non posso stare alzata fino a tardi? Ho 13 anni.
Potrai andare alla merenda e restare per il pranzo.
Non so che farmene del tuo straccetto verde, avaraccia. Oh, smettila!
Le preghiere, bambine. E a tutti i santi verso i quali ho peccato col pensiero, con la parola e le azioni, mia colpa, mia colpa, mia massima colpa.
Supplico la Santa Vergine Maria Immacolata, San Michele Arcangelo, San Giovanni Battista e i Santi Apostoli Pietro e Paolo, intercedere verso il Signore nostro.
Ma Ashley non sa che lo amo.
Intercedere.
Glielo dirò che lo amo. E allora non potrà sposarla.
E misericordioso nostro Dio
ci concede il perdono, la soluzione, la remissione dei peccati.
Reggere forte, non respirare.
Mami, la colazione di Miss Rosella.
Riportala in cucina, non la voglio.
Oh, sì, tu mangiare, fino ultimo boccone, capito? Ho detto non la voglio.
Mettimi il vestito, è già tardi.
Che vestito ti mette?
Quello.
No, quello no, essere troppo sgollato per pomeriggio. Io andare a dire tua madre.
Se tu lo dici alla mamma, non mangio affatto.
Bene. Però tenere a scialle su spalle, su tua pelle tornare lentiggini che io ho fatto sparire con crema di latte questo inverno. Ora tua pelle molto bianca. Ora, Miss Rosella, tu stare buona, mangiare qualche cosa.
No! Voglio godermela tanto oggi. Mangerò dai Wilkes.
Se a te non importare buona reputazione, a me sì. Di avere detto e ridetto che vera dama in pubblico dovere mangiare poco, come uccellino. Non stare bene che nella casa di Mr. Wilkes tu ingozzarti e riempirti come tacchino.
Per l'ingrindina. Ashley mi ha detto che gli piacciono le ragazze di buon appetito.
Quello che giovanotti dire e quello che pensare essere due cose. E a me non parere che lui avere chiesto di sposarti.
If you don't care what folks says about this family, I does. I has told you and told you that you can always tell a lady but the way that she eat in front of folks like a bird. And I ain't aiming for you to go to Mr. John Wilkins's and eat like a field hand and gobble like a hawk.
Fiddle-dee-dee. Ashley Wilkes told me he liked to see a girl with a healthy appetite.
What gentleman says and what they thinks is two different things. And I ain't noticed Mr. Ashley asking for to marry you.
Per Dindinindina, doppiaggio originale, Fiddle Dee Dee, fantastiche, Mammy e Rossella in lingua originale, che avete ascoltato alla fine del brano del film. Rossella rimane vedova quando Carlo muore di rosolia mentre prestava servizio nell'esercito confederato. La madre di Rossella la manda a casa degli Hamilton ad Atlanta per tirarla su di morale, anche se l'ostinata cameriera degli O'Hara, Mami, dice a Rossella di sapere che sta andando lì solo per aspettare il ritorno di Ashley. Rossella, che non dovrebbe partecipare a una festa mentre è in lutto, presenzia a un bazar di beneficenza ad Atlanta con Melania, dove incontra di nuovo Rhett, ora un violatore di blocco per gli Stati Confederati d'America, in celebrazione della vittoria nella battaglia di Chancellorsville e per raccogliere fondi da destinare all'esercito. Gli uomini vengono invitati a fare delle offerte alle donne per ballare con loro. Rhett fa un'offerta straordinariamente grande per Rossella e lei, con disapprovazione degli ospiti, accetta di ballare con lui.
Ashley.
Rossella, da chi vi nascondete?
Io...
Che fate qui? Perché non andate a riposarvi con le altre ragazze? Che c'è, Rossella? Un segreto?
Oh, Ashley. Ashley. Vi amo.
Rossella.
Vi amo tanto, sapete.
Dunque, non vi bastano tutti i cuori che avete conquistato oggi. Sapete che il mio vi appartiene già.
No, non burlatemi. È vero che mi amate, Ashley. Io vi amo, vi amo.
Non dite queste cose. Mi odierete se vi ascolto.
No, non potrò mai odiarvi. E sono certa che anche voi mi amate. Mi volete bene, vero?
Sì. Certo. Andiamo via e dimentichiamo questi istanti.
Perché dimenticarli? Non volete sposarmi?
Sto per sposare Melania.
Ma non potete se volete bene a me.
Perché volete che vi dica cose che possono ferirvi? Come posso farvi capire? Siete così giovane, non sapete cosa sia il matrimonio.
So che vi amo e che voglio essere vostra moglie. Voi non amate Melania.
C'è tra lei e me una comprensione infinita, Rossella.
Ma amate me.
Come potrei non amarvi? Voi avete quell'ansia di vivere che io non ho. Ma questo genere d'amore non basta a rendere felice un matrimonio tra due persone diverse come noi.
Avanti, dite pure che siete un vile. Avete paura di sposarmi. Preferite vivere con quella pupazzola che non sa dire altro che sì e no e che vi darà dei marmocchi stupidi come lei.
Non dovete parlare così di Melania.
E chi siete voi per proibirmelo? M'avete burlato. M'avete fatto credere di volermi sposare.
Rossella, siate leale. Mai e poi mai.
È vero, l'avete fatto. Io dirò fino alla morte. Non trovo parole per dirvi quanto vi odio.
C'è già la guerra?
Dovevate palesare la vostra presenza.
Durante una così bella scena d'amore? Sarebbe stata una mancanza di tatto, no? State tranquilla, manterrò il segreto.
Voi non siete un gentiluomo.
E voi non siete una signora.
Oh.
Non è un titolo di demerito. Le signore non mi hanno mai interessato.
Prima siete vile e meschino con me e poi mi insultate.
Volevo farvi un complimento. E spero di rincontrarvi quando vi sarete liberata dal fascino dell'elegante Mr. Wilkes. Non mi sembra affatto degno di una ragazza che ha la vostra... com'era? Ansia di vivere.
Che villano, non siete degno di pulirgli le scarpe.
E dovevate odiarlo per tutta la vita.
Rossella oggi non ha fatto che correre dietro a tutti gli uomini.
Oh, Lidia, sei cattiva. È tanto carina che tutti gli uomini le fanno la corte, è naturale.
Tu, Melania, sei tanto buona che sei stupida. Ti sei accorta che ha cercato di accalappiare tuo fratello oggi?
Ah, sì, eppure lo sa bene che Carlo è mio.
Oh, sei ingiusta, Lidia. Rossella è soltanto spiritosa e un po' vivace.
Gli uomini corteggiano le ragazze come lei, ma non le sposano.
Siete tutte molto cattive con lei.
Per il ruolo di Mami venne svolto un casting. Giochi sembrano fatti quando Eleanor Roosevelt, moglie del presidente Franklin Delano Roosevelt, telefonò personalmente a Selznick per proporre la sua governante Elizabeth McDuffie. Hattie McDaniel aveva partecipato al casting, ma era convinta di non ottenere la parte perché era precedentemente nota per ruoli comici completamente diversi da quello di Mami e credeva che i produttori cercassero un'attrice più seria. Tuttavia le cose cambiarono quando Clark Gable, con cui la McDaniel aveva già lavorato in precedenza in Sui mari della Cina e Saratoga, sostenne vigorosamente la sua candidatura. Alla fine Selznick diede retta all'attore e scritturò la McDaniel per il ruolo che la rese celebre e le consentì di essere la prima attrice di colore a ricevere l'Oscar. L'ondata di guerra si ritorce contro la Confederazione dopo la battaglia di Gettysburg, in cui vengono uccisi molti degli uomini della città di Rossella. La ragazza fa un altro appello infruttuoso ad Ashley mentre egli è in visita per il congedo natalizio. Benché i due condividano un bacio privato ed appassionato in salotto il giorno di Natale, appena prima di tornare in guerra.
Bentornati a Film alla Radio. Un saluto affettuoso a Marco Pieroni e a tutti i miei colleghi speaker del programma. Come ogni settimana andiamo a scoprire le curiosità dei film che hanno fatto la storia del cinema. In particolare questa settimana parliamo di una pellicola che è quella che ha dato il via al mio amore per il cinema. Mi ricordo ancora l'estate di 20 anni fa quando poco più che adolescenti iniziai a vedere questo film che dura più di 4 ore, è del 1939, la regia di Victor Fleming. Avrete capito che sto parlando di Via col vento. Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Margaret Mitchell del 1936. All'epoca fu un caso editoriale che vendette quasi 185.000 copie. L'anno successivo la Mitchell vinse anche il premio Pulitzer per questo romanzo. Le riprese del film vennero ritardate di 2 anni a causa della determinazione del produttore nel garantire a Clark Gable il ruolo del protagonista e anche perché non si riusciva a trovare la Rossella giusta. Vennero fatti oltre 1.400 provini per la parte. Il regista originale, George Cukor, fu licenziato poco dopo l'inizio delle riprese e sostituito dal Victor Fleming, che a sua volta fu brevemente sostituito da un altro regista, Sam Wood, mentre si riprendeva da una pausa a causa di un esaurimento nervoso perché insieme doveva dividersi anche per le riprese del film Il Mago di Oz. Insieme alle comparse, alle 850 comparse che devastano la stazione di Atlanta mentre Rossella è in cerca del dottor Mead, il produttore ordinò di riempire la scena con altri 1.000 manichini. La prima scena che fu girata era quella della fuga da Atlanta. Per dare all'incendio un'aria più spettacolare si decise di bruciare molti set vecchi, tra cui quello di King Kong e del giardino di Allah. L'autrice del libro fu coinvolta nella produzione per aiutare a realizzare una versione quanto più vicina al romanzo, solo che dopo che fu ignorato un suo suggerimento sull'impronta da dare a Tara, decise di non dare più il suo contributo al film. L'attrice Olivia De Havilland, che interpreta Melania, nel film è l'unica dei 4 protagonisti a perdere la vita. È quella che in realtà ha avuto anche una vita più lunga degli altri, morendo nel 2020 a ben 104 anni. Per una infezione gengivale, Clark Gable perse i denti a soli 32 anni. e portava una dentiera che emanava un odore poco piacevole, a detta di Vivien Lane. La scena epica del loro bacio quindi non fu del tutto piacevole. Clark Gable accettò di interpretare Rhett Butler per avere i soldi per il divorzio dalla moglie, per poi sposarsi con Carol Lombard. Vivien Leigh percepì uno stipendio di $25,000 per un impegno di 125 giorni. Il collega Clark Gable ne percepì invece 120.000 a fronte di 71 giorni di riprese. Questo ci fa capire che anche all'epoca i divari salariali tra uomini e donne esistevano già. Nel 1940 il film vinse 8 premi Oscar, più 2 speciali, miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e tanti altri. Hattie McDaniel la notte degli Oscar non poté stare con gli altri nominati e quando fu annunciata la sua vittoria entrò da una porta secondaria, prese la statuetta, fece il suo discorso ed uscì, tornando in una stanza adiacente. Alla notizia che avrebbe dovuto piangere, Gable minacciò di abbandonare la produzione. Temeva infatti che la scena in cui Melania abortì, pensava che questa scena il suo personaggio avrebbe perso, l'avrebbe reso meno virile, ecco. Nel 1994 fu prodotta una miniserie televisiva intitolata Rossella, tratta dall'omonimo romanzo di Alexandra Ripley, che è il sequel del libro della Mitchell. La miniserie venne trasmessa dal 13 al 17 novembre sulla CBS ed ottenne un grande successo. Con il tasso di inflazione attuale, Via col vento risulta ancora il film con il maggiore incasso di tutti i tempi, davanti ai due Avatar e ad Avengers Endgame. Ai nostri giorni avrebbe incassato qualcosa come 4 miliardi di dollari. Queste erano le curiosità del film Via col vento. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Film alla Radio.
La dentiera di Clark Gable. Ora capisco anche perché Rossella al famoso bacio disse «mi sento mancare». Mentre la città è assediata dall'esercito unionista nella campagna di Atlanta, Rossella e la sua giovane domestica Prissy devono far nascere il bambino di Melania, entrata in travaglio prematuro, senza assistenza medica. Successivamente Rossella chiede a Rhett di portarla a Tara con Melania, il suo bambino e Prissy. Rhett la porta via con un carro trainato dal suo cavallo, ma una volta fuori città sceglie di andare a combattere lasciando che il gruppo torni a Tara senza di lui. Al suo ritorno a casa Rossella trova Tara deserta, fatta eccezione per suo padre, le sue sorelle e i due ex schiavi Mami e Pork. Rossella scopre che sua madre è appena morta di febbre tifoide, suo padre è ammalato di mente e la casa è perennemente assediata dai briganti, al punto che Rossella sarà costretta a ucciderne uno che aveva tentato di derubare la famiglia O'Hara. Con Tara saccheggiata dalle truppe dell'Unione e i campi ormai incolti, Rossella promette di fare qualsiasi cosa per la sopravvivenza sua e della sua famiglia.
Musiche di Max Steiner. Apro una piccola parentesi su Max Steiner, compositore di altri film di enorme successo come Ombre Rosse, Scandalo al Sole e King Kong. Steiner era austriaco di nascita, suo padre gestiva il teatro di Vienna, il suo padrino fu Richard Strauss e studiò pianoforte con Johannes Brahms. Non devo aggiungere altro per sottolineare la formazione di questo musicista. All'inizio della Prima Guerra Mondiale, Steiner ottenne un lasciapassare per gli Stati Uniti. Arrivò a New York nel dicembre 1914 con $32 in tasca. Lavorò per 15 anni a New York come arrangiatore, orchestratore e direttore d'orchestra, nei teatri di Broadway, per i musical, e diresse show di Fred Astaire e Ginger Rogers. Scrisse centinaia di colonne sonore e fu il più importante compositore della Warner Brothers. Venne considerato il padre della musica da film e alla sua morte venne sepolto nel Forest Lawn Memorial Park a Glendale, in California. Le musiche del film Via col vento sono di struttura leitmotivica, come si addice a film di notevole lunghezza, per permettere all'ascoltatore di ritrovare un filo conduttore attraverso i temi musicali già sentiti in determinate circostanze e rendere quindi più fruibile il film. Il tema che fa la parte del leone è il celeberrimo Tarantem, molto connotato, un capolavoro esplicativo del totem sonoro, pure corredato da un notevole intrecciato contrappunto. Innanzitutto si apre subito su un'ottava che nella prima frase si richiude sull'armonia interrogativa della dominante, quinto grado della fondamentale, mentre nella seconda frase torna in buon ordine chiudendosi sulla tonica di riferimento. Poi utilizza la tonica slanciandosi in ottava, quasi a dire che le vicissitudini non finiscono mai, ma non si sa mai che cosa riservi il destino, e si polarizza sul quarto grado della fondamentale. Infine, si chiude con la cadenza perfetta, quarto, quinto, primo grado della scala di riferimento. Il tema di Tara è basato sull'iniziale slancio sull'intervallo più lungo, l'ottava, perché è quello che maggiormente ci dà l'idea di spazio, di infinito, di libertà e di speranza. Vedremo più avanti in Cinema d'ascolto che il cinema americano abusa di questo genere di intervalli.
Ed eccoci qui con il tema, l'ottava. Questa è la cellula madre di questo splendido tema, in Do maggiore. Sentite l'ariosità di questo tema, i grandi spazi. Terza e sesta. Che va al quarto grado. Seconda semifrase. Abbiamo una seconda frase più drammatica che comincia con Fa maggiore, cioè il quarto grado. Come vedete è sempre la cellula fondante, l'ottava. Ma abbiamo sicuramente un Do maggiore, ma dopo diventa Fa maggiore, ma è sempre su pedale di Do.
Al tema portante fanno da corollario altri temi che, a seconda delle situazioni psicologiche da connotare, cambiano orchestrazione. È il caso, ad esempio, del tema degli Stati Confederati, inizialmente baldanzoso, bandistico al modo maggiore, poi lento, trascinato al modo minore quando i soldati del Sud rientrano sconfitti.
Poi abbiamo un altro tema, che è quello di cui vi parlavo, che è quello dei soldati confederati. Inizialmente baldanzoso, problematico in maggiore, è proprio una fanfara, no? Come tutte le bande militari. Quando però tornano sconfitti, ecco, al minore e lento.
Vi sono poi esempi di musica in suonata dal vivo nel film che accompagnano scene di balli molto usuali a quell'epoca.
Mariangela Ungaro, Cinema d'ascolto.
Rossella assume il ruolo di capofamiglia e gestisce tutte le attività lavorative a Tara. Questo le procura l'odio della sorella Suselle per via dei modi dispotici con cui obbliga tutti a lavorare fino allo stremo, nonostante la stessa Rossella fatichi ininterrottamente per cercare di guadagnare i pochi soldi necessari per andare avanti. Finalmente, un giorno, Gerardo Orara, il padre di Rossella, tornando a casa dopo essere stato in città, comunica a tutti che la guerra è finita, il Sud si è arreso. Nella disperazione generale, Rossella ha l'intuizione di intensificare la produzione di cotone, prevedendo un immediato rialzo del prezzo. Nonostante l'intuizione di Rossella, le tasse imposte dai nordisti sono altissime e il commercio di cotone, sebbene redditizio, non le consente di riprendere il suo vecchio stile di vita. Le consente però di sfamarsi, tanto che permette a Melania di rifocillare tutti i reduci che ritornano affamati dal fronte. Tra questi un giorno arriva anche Ashley, che comincia a collaborare lavorando a Tara. Un giorno torna in visita il vecchio sovrintendente Jonas Wilkerson con l'ex amante, ora moglie, Emma Slattery. I due vorrebbero comprare la casa e la piantagione sicuri di ottenerla a un prezzo stracciato, ma Rossella li scaccia. Il padre Geraldo li insegue con il suo cavallo, ma cade dopo un salto e, guarda caso, muore.
Col vento è un film di amori, di speranze, in tempi di guerra, di schiavitù, dove non poteva non essere come figura centrale Rossella O'Hara, una donna con quella forza, la tenacia di rimettersi sempre in piedi e di attaccarsi inesorabilmente alla sua terra, Tara, un'altra donna. Accanto a Rossella, Melania, con la sua dolcezza, la pazienza di una donna dei suoi tempi, accanto a Rossella, che rappresentava invece la donna che sarebbe stata, che sarebbe sopravvissuta, che non sarebbe stata mai la donna che è riuscita a superare la guerra, la morte di un marito, la morte della figlia, la morte del padre, se non perché accanto aveva Mami, una donna nera, interpretata magistralmente da Hattie McDaniel, che per questa parte vinse prima afroamericana l'Oscar. Una figura femminile al centro del film, al centro del libro di Margaret Mitchell, figlia di una suffragetta di origini irlandesi. E forse è proprio in Irlanda che bisogna cercare l'origine del nome della città di Atlanta, l'origine di quella forza, attaccamento per la terra. Del resto, anche O'Hara è un cognome tipicamente di origini irlandesi. Ed è curioso che Tara fosse una leggendaria residenza degli antichi re supremi d'Irlanda. Secondo la leggenda, esisteva un luogo mitico che si chiamava Temair, i cui abitanti erano persone comuni, saggi, altri meno. Alcuni si ponevano domande, altri meno, ma tutti erano legati dall'amore per la loro terra, la loro collina. Un giorno o forse una notte, nel momento in cui il giorno si incontra con la notte e quindi non è nell'uno nell'altro, un tempo fuori dal tempo e dal mondo, una grande nube di nebbia avvolse Tara e in quella occasione comparvero degli esseri strani che dichiararono di essere della stirpe di Tuatha De Danann, cioè il popolo dei Dana, la mitica stirpe di origini divine, che secondo la mitologia irlandese venne dal nulla e scomparve nel nulla, e di venire dalle terre a nord del mondo. Gli abitanti di Tara furono spaventati, fuggirono e per molto tempo si tennero alla larga da quegli strani esseri che abitavano la collina, ma i più saggi tra loro incuriositi si avvicinarono e accettarono di incontrarsi con loro. Da quegli incontri e da quegli strani esseri, gli abitanti di Tara impararono molte cose: la scienza, la magia, l'arte, l'astronomia, l'erboristeria, la musica, la medicina. Tara fu un esempio di regno illuminato per tutto il resto del mondo. Il re di Tara, gli Ardirri, erano sovrani molto particolari. Avevano la caratteristica di essere infinitamente generosi con chi era al loro fianco e lavorava per il benessere di Tara, tanto che con questi, gli Ardirri, dividevano ogni loro avere. Era un esempio di società giusta e democratica. In quel luogo si svolgevano le assemblee, presenziavano tutte le fasce sociali e sia i druidi che il re si attenevano alle decisioni prese collettivamente. E piace pensare che dopo la guerra l'attenzione fosse concentrata in quella collina della terra di Tara, dove Rossella O'Hara si affaccia e riprende in mano la polvere per essere più forte attraverso la sua terra e anche le sue origini.
Rossella ha altro a cui pensare. Per via di una nuova fortissima tassa imposta dai nordisti, infatti, rischia di perdere l'intera proprietà. La donna si rende conto di non essere in grado di procurarsi il denaro in tempo e decide di andare a trovare Rhett Butler agli arresti come prigioniero di guerra. Inizialmente Rossella finge di non avere problemi e di essere andata da Rhett solo per fargli una visita, ma egli è più furbo di quanto Rossella immagini e intuisce in breve la verità. Tuttavia non è in grado di aiutarla, poiché il suo denaro è depositato all'estero e verrebbe confiscato dai nordisti appena arrivati in America. Tornando dalla prigione, Rossella e Mami, la sua schiava nutrice, si imbattono in Franco Kennedy, il fidanzato di Susele, e vengono a sapere che l'apertura di un negozio e di una segheria gli hanno consentito di mettere da parte una piccola fortuna. Nella sua ambizione Rossella ruba il fidanzato della sorella e lo sposa con l'intenzione di impadronirsi dei suoi soldi per pagare le tasse e sfrutta la segheria per arricchirsi, facendo affari anche con gli stessi nordisti. Si illude di essere ancora innamorata del malinconico Ashley, che però resta fedele a Melania e preferisce ricordare il mondo romantico dell'anteguerra. Ancora una volta però Rossella rimane vedova perché il marito cade in uno scontro a fuoco per un regolamento di conti. Anche Ashley resta ferito, ma viene salvato dal provvidenziale intervento di Rhett, di cui Rossella continua ancora a diffidare.
E allora cambio argomento e vi dico perché sono venuto qui.
Ditelo e fate presto. Che c'è?
C'è che non posso vivere senza di voi.
Oh, siete un essere davvero ignobile. Venite qui in un momento simile con le vostre
Ho capito che eravate la sola donna fatta per me fin dal giorno che vi vidi alle 12 querce. Ora che avete un negozio e i soldi di Franco, non verrete a cercarmi come quando ero in galera. E così dovrò proprio sposarvi.
Non avete il minimo tatto.
Forse preferite che mi metta in ginocchio?
Siete uno sprontato e un villano, andatevi.
Perdonatemi se vi ho offesa con la violenza della mia passione, adorata Rossella, volevo dire cara Mrs. Kennedy. Ma non deve esservi sfuggito che da qualche tempo l'amicizia che nutro per voi si è mutata in un sentimento profondo. Un sentimento più bello, più puro, più elevato. Posso osare di chiamarlo amore?
Alzatevi in piedi, non mi vanno gli scherzi volgari.
Ma è un'autentica proposta di matrimonio, fatta nel momento che mi sembra più opportuno. Devo cogliere l'occasione fra un marito e l'altro.
Siete volgare e villano. Questo colloquio è durato anche troppo. E poi non mi risposerò mai.
Ma sì, invece. Sposerete me.
Voi? Voi? Non vi amo. E non mi piace il matrimonio.
Sbagliate perché può essere piacevole.
Piacevole? Per dindirindina, per gli uomini forse. Oh, smettete, vi sentiranno tutti.
Avete sposato un ragazzo e un vecchio. Trovate un uomo dell'età giusta e che sa fare con le donne.
Siete pazzo, Rhett Butler. Sapete bene chi amerò per tutta la vita.
Basta, siete una stupida. Basta con questi discorsi.
No, mi sento mancare.
È quello che voglio. Così bisogna trattarvi. Nessuno di quegli idioti che avete conosciuto va mai baciata così, vero? Né Carlo, né Franco, né quello stupido Ashley. Dite che mi sposerete. Dite di sì. Sì?
Sì.
Avete detto sul serio? Non vi rimangerete la parola?
No.
Guardatemi e ditemi la verità. Avete detto di sì per i miei soldi?
Beh, sì, in parte.
In parte?
Vedete, il denaro ha la sua importanza. Certo, mi piacete anche.
Vi piaccio?
Beh, se vi dicessi che vi amo alla follia, capireste che non è vero. Ma avete detto voi che abbiamo molto in comune.
E avete ragione, cara. Non vi amo più di quanto mi amiate voi. Dio aiuti l'uomo che vi ami veramente. Come lo volete l'anello, mia cara?
Con un brillante, ma uno grande, bello, Rhett.
Avrete il più grosso e il più volgare anello di Atlanta. Vi porterò a New Orleans per la luna di miele che pagherò col mio denaro mal guadagnato.
Oh, sarà davvero deliziosa.
E si intende, provvederò io al vostro corredo.
Oh, Rhett, che gioia. Ma non lo direte a nessuno, vero, Rhett?
Sempre ipocrita.
Andate via senza darmi un bacio.
Non vi sembra d'essere stata baciata abbastanza per oggi?
Oh, siete odioso. Andatevene, se non tornate mi fate un piacere.
Ma invece tornerò. Che stai pensando, Rossella?
Penso a quanto siamo ricchi. Rhett, potrò conservare la segheria, vero?
Ma certo, se ti fa piacere. E ora che sei così ricca, potrai mandare al diavolo chi vuoi. È stata sempre una tua aspirazione.
Ma io tenevo soprattutto a mandare al diavolo te.
Non lucidare il piatto, Rossella. In cucina ce n'è ancora.
Rhett, potrei avere un dolce alla cioccolata con ripieno di meringa?
Se non la smetti di rimpinzarti così, diventerai come Mami e allora chiederò il divorzio. Non ti sembra che dovremmo comprare qualcosa anche per Mami?
E perché dovrei farne un regalo, dopo che ci ha chiamati muli?
Muli? Perché muli?
Sì,
Ha detto che ci possiamo dare delle arie e bardarci con finimenti da cavallo, ma saremo sempre dei muli sotto pelle e non la daremo a bere a nessuno.
È sacrosantamente vero. Mami la Sallunga è una delle poche persone di cui vorrei avere la stima.
Io non le porterò niente, non se lo merita.
E io le porterò una sottoveste. Ricordo che la mia nutrice diceva di voler andare in paradiso con una sottoveste di taffeta rosso, tanto rigida da stare in piedi da sola e così frusciante da ricordare al Signore le ali degli angeli.
Da te non l'accetterà. Morirebbe piuttosto che mettersela.
Può darsi, ma io gliela porterò lo stesso.
Devo cogliere l'occasione tra un marito e l'altro. Solo questa frase vale l'intero film. Rhett, ricchissimo e innamorato, riesce finalmente a sposare Rossella, ma il loro matrimonio non sarà tutto rose e fiori. Infatti, Rossella è ancora innamorata di Ashley. Questa cosa fa innervosire sempre di più Rhett, il cui sincero amore è messo a dura prova dall'atteggiamento capriccioso e indifferente di Rossella. I due hanno una figlia, Diletta, sulla quale Rhett riversa tutto il suo affetto, che viene poi distrutto dalla morte della piccola per una caduta da cavallo. In seguito muore per un aborto anche Melania, che prima di ispirare ricorda a Rossella l'amore che Rhett prova per lei. Quando Ashley alla fine confessa che Melania era il suo unico sogno, che non fosse stato distrutto dalla realtà, Rossella si rende conto di aver amato un'illusione e che Rhett era probabilmente il suo vero inconsapevole amore. Rhett si prepara a lasciare Atlanta e Rossella lo supplica di restare, ma l'uomo la respinge e si allontana nella nebbia mattutina, lasciando in lacrime sulle scale. Rossella decide quindi di tornare a casa a Tara, sperando di poter riconquistare Rhett un giorno. E vi ringrazio anche per questa puntata, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine e ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, ovviamente ringrazio sempre Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, fantastica quest'oggi, si è anche suonato dal vivo, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, e Fernanda Cherubini, ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che anche questa volta ha realizzato una copertina veramente da sogno di Via col Vento. Cercate il podcast di Film alla Radio su il vostro motore di ricerca preferito, andate su marcopieroni.it, andate su radioincontri.org, scaricate e ascoltatevi il podcast che vi fa sognare. Alla prossima puntata, ciao!
Rhett.
Melania, riposi in pace. L'unica persona veramente buona che abbia conosciuto. Una signora. Una vera signora. Così è morta. Per te va proprio bene, eh?
Non essere disgustoso. Le volevo bene, davvero.
Non me ne sono mai accorto. Ma ti riconosco il merito di averla apprezzata in estremo.
Come non apprezzarla? Pensava a tutti meno che a se stessa. Le sue ultime parole sono state per te.
Che ha detto?
Ha detto, sii buona con tuo marito, ti ama tanto.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Non ha detto altro?
Sì, mi ha chiesto di vegliare su Ashley.
Così hai anche il consenso della prima moglie, eh?
Come sarebbe? Che vuoi fare?
Ti lascio, mia cara. Ora ti occorre solo il divorzio e il tuo sogno con Ashley si avvererà.
Oh, no! No, ti sbagli! Ti sbagli, ti assicuro, non voglio il divorzio. Oh, Rhett, stasera mi sono resa conto, ho capito di amarti, ti sono corsa dietro per dirtelo, caro, caro.
Ti prego, non continuare. Separiamoci con un po' di dignità. Niente scenate.
Che dici? Oh, caro, ascoltami, devo averti amato da sempre, solo che ero così sciocca da non saperlo. Ti prego, credimi, tu mi ami, lo ha detto Melania.
Lo credo. E che ne farai di Ashley?
Non era vero amore.
Era una buona imitazione, però, fino a stamani. No, è inutile. Ho tentato di tutto. Se tu mi fossi venuta incontro a mezza strada, magari quando tornai da Londra.
Oh, fui così contenta di vederti, ma tu, Rhett, eri indisponente.
Anche quando eri ammalata, per colpa mia. Sperai inutilmente che tu mi cercassi e non lo facesti.
Volevo farlo, volevo tanto vederti, ma temevo di essere respinta.
Abbiamo fatto di tutto per non capirci. Ma ora è tardi. Finché c'è stata diretta potevamo ancora essere felici. In lei vedevo te tornata bambina, come eri una volta prima che la guerra e la miseria ti indurissero il cuore. T'assomigliava e potevo viziarla come avrei voluto far con te. Sparita lei, tutto è finito.
Oh, Beth, ti supplico non dire così. Mi dispiace. Mi dispiace tanto di tutto.
Cara, sei davvero una bambina. Credi dicendo mi dispiace di cancellare il passato. Su, prendi il mio fazzoletto. Pare impossibile, ma nei momenti più gravi non hai mai il fazzoletto. Vado a Charleston, torno a casa mia.
Ti prego, portami con te.
No, ne ho abbastanza di tutto. Cerco la pace. Vedrò se la vita può darmi ancora un po' di serenità e di dolcezza. Tu sai cosa intendo.
No, so solo che ti amo.
Questa è la tua disgrazia. Francamente me ne infischio.
Tara, a casa mia, e troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno.